territorio.
Nel frattempo abbiamo al telefono una attivista, una compagna di Non Una Di Meno, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao.
E ti chiederei di non parlare con viva voce perché non si sente malissimo. Non so se stavi usando il viva voce.
Non ho il viva voce.
Perfetto. Quindi niente, sentivamo insomma da questo articolo uscito oggi sul Manifesto rispetto all'Argentina che Veronica Gago diceva appunto che la destra di Milei non vuole appunto il diritto all'aborto, l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, e mi sembra che su questo insomma il panorama in Italia non sia molto diverso.
Assolutamente no, in Italia così come in molti altri paesi la prospettiva è esattamente questa. Lo stiamo vedendo con vari attacchi all'autodeterminazione delle donne e tutte le persone con utero e in generale le soggettività altre. Stiamo vedendo appunto con l'impossibilità sempre maggiore e la non tutela rispetto al diritto all'aborto, lo stiamo vedendo con la fantomatica stanza tanto contestata a Torino, ma non solo a Torino, all'interno dell'ospedale ginecologico Sant'Anno, la stanza dedicata agli antiabortisti, finanziata con 400.000 euro dalla regione. Lo stiamo vedendo insomma nelle nostre vite quotidiane, con le campagne che si fanno, ma anche con la narrazione mediatica che si fa, e anche per esempio con le varie serie TV che romanticizzano i rapporti non tutelanti. Insomma, stiamo vedendo in tutti i modi.
Esattamente. E senti, come Non Una Di Meno state portando avanti, ormai non ricordo da quanti anni, ma insomma da molto tempo, un osservatorio su femminicidi, transicidi e lesbicidi, e che appunto ha il pregio di aggiornare questo bollettino di guerra contro i corpi delle donne, a cui dobbiamo assistere continuamente, non so insomma se ci volevi dare un quadro su questo e di come poi questi passano nella stampa, perché diciamo su questo prima abbiamo letto un articolo da Le Monde Diplomatique che parlava in particolare della Francia e di come il linguaggio è cambiato. Sicuramente dal 2007 a oggi è cambiato anche in Italia il linguaggio, se non altro si parla dei femminicidi, prima non se ne parlava, così come non si parla di morte sul lavoro. Quindi insomma da questo doppio punto di vista, se vogliamo, insomma, se vuoi dirci quello che pensi.
Sì, che in realtà spero che sia quello che pensiamo, perché come osservatorio appunto facciamo costanti riflessioni e analisi che poi cerchiamo anche di pubblicare per costruire un confronto con tutte le persone che desiderano informarsi come strumento di reazione. Quindi l'osservatorio osserva per l'appunto, quindi cerca di trovare di fatto tutte quelle morti per mano patriarcale, che siano femminicidi, lesbicidi, transicidi. Stiamo cercando attualmente di monitorare anche alcuni, tutti quelli che troviamo, suicidi indotti per violenza patriarcale, e cercare di analizzare il dato della sua complessità. Purtroppo i numeri sono costanti, quindi se vogliamo parlare di dati, quello che abbiamo da riportare è che non c'è nessun tipo di flessione rispetto alle morti per violenza patriarcale, e sono veramente, direi, intersezionali. Cioè quello che si evidenzia maggiormente è il fatto che appunto la violenza patriarcale si esprime nella sua complessità maggiore. Per esempio stiamo vedendo sempre di più con una violenza abilista, nel senso che a morire sono, magari a essere uccise, sono donne anziane, magari non più completamente autosufficienti, uccise dai mariti, e in questo caso per esempio la narrazione viene raccontata come quasi un atto di tenerezza del marito verso la moglie, quando questo atto di tenerezza al contrario non avviene, non sentiamo narrazioni, insomma, nei quali la moglie uccide il marito non autosufficiente o magari non più così abile come prima, e soprattutto senza il suo consenso. Facciamo molta fatica a trovare e a scavare per quando si riguarda, in quanto i casi riguardano per esempio situazioni relative a sex worker o a persone razzializzate o a donne povere e via dicendo, cioè povere nel senso che abbiamo per esempio notato come sia difficilissimo riscontrare dati rispetto ai femminicidi avvenuti tra persone per esempio o senza dimora o in situazione di disagio abitativo. Insomma, questo dimostra veramente come per esempio anche nella narrazione, per quanto possa essere cambiata più o meno, la verità è che alcuni femminicidi vengono considerati tali e importanti e da narrare con tutta anche la voyeurismo del caso, e tutti gli altri, che sono tantissimi, scompaiono. Quest'anno sono ad oggi 106.
Proprio evidente, insomma, con il caso di Giulia Cecchettin e invece i 106 femminicidi che sono avvenuti dopo l'uccisione di Giulia.
Esatto, esattamente. E con invisibilizzazione, con addirittura mistificazioni, alcuni per esempio negli ultimi anni una delle cose che sta avvenendo è che alcuni suicidi poi sono rivalutati e per scoprire poi che suicidi non erano, questo anche grazie all'attivazione delle famiglie, spesso delle donne della famiglia che non credono ai suicidi e lottano perché ci sia una verità che poi viene a galla e si scopre che appunto infatti così non era. Insomma, le situazioni sono veramente forti e tante in questo senso. La narrazione, di nuovo, sì, è vero che in parte è cambiata, è vero che in parte
no,
adesso
no,
almeno
non significa che tutti i cambiamenti siano positivi, però insomma io, mi sembra, a me insomma, la mia valutazione, che in parte sia cambiata, e soprattutto però soprattutto per esempio il voyeurismo, lo scendere nel particolare, lo sguazzarci dentro, invece mi sembra sia un problema molto grosso.
Esatto, perché se da una parte in alcuni casi si parla di femminicidio, quindi viene, cioè continua ad esserci una sorta di passatemi in termini orribile, ma come a sfruttare il momento nel quale si sa che c'è un'attenzione particolare, allora in un approccio di nuovo estrazionista quasi si va a parlare di alcuni temi perché creano, perché hanno l'attenzione necessaria a che abbiano la dignità per essere riportati, e allora vanno raccontati nella maniera più morbosa possibile, in modo che creino quella fidelizzazione che all'epoca dei mass media dei click serve.
E questo è evidentemente terribile. D'altro canto, allargando insomma lo sguardo sulla violenza, e per esempio parlando sempre di stampa e parlando per esempio degli stupri, insomma, in questi giorni sul caso di Palermo, dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo in estate, si è molto parlato della vittimizzazione secondaria durante i processi. Vittimizzazione secondaria che avviene durante il processo, ma poi riavviene sulla stampa, perché mediamente le testate giornalistiche riattraversano quello che viene fuori nel processo.
Sì, sì, assolutamente, come se tutto fosse una enorme fiction senza persone effettive, senza nessun tipo di consenso più o meno esplicito, senza nessuna attenzione rispetto al fatto che quelle persone, quindi le persone sopravvissute alla violenza, esistono e hanno una vita che rimane schiacciata veramente dal peso della rivittimizzazione, per l'appunto. Purtroppo finché avrà seguito anche questo, cioè, mi viene da parlare anche da un po' di domande offerta, crediamo che sia proprio importante avere sempre più coscienza di che cosa significhi la narrazione della violenza e anche l'emanciparsi da queste forme di, come posso dire, di compartecipazione alla violenza attraverso questo approccio voyeuristico, perché insomma ancora una volta se invece che avere più attenzione, più click appunto le varie testate avessero per contro poca o nulla attenzione e quindi fossero anche in parte scelte in base a come la narrazione viene fatta, forse cambierebbero atteggiamento, mi viene da dire, perché non bastano i regolamenti ci sono, sono anche piuttosto importanti, ma mi sembra piuttosto evidente che questa sia un'epoca nella quale dei regolamenti, a partire dai nostri ministri e ministre, non gliene frega niente a nessuno, e anche che sia un'epoca nella quale ognuno può dire qualsiasi cosa gli passa per la testa e pensa sia funzionale alla sua causa senza nessun tipo di attinenza alla realtà. Non ultimo Valditara con i suoi deliri sulla violenza procurata dalle persone non italiane.
Sì, è Ignazio La Russa con la sua panchina rossa,
neanche lo nominavo,
con il tricolore. Non mi è venuto in mente, sì, che fra l'altro La Russa stamattina ha scritto una lettera che viene pubblicata sulla Stampa, noi non l'abbiamo letta, ma sostenendo l'insostenibile, cioè che quel tricolore non faceva riferimento, non avrebbe fatto riferimento a una distinzione tra maschi italiani e non italiani. Non è proprio lineare il pensiero e non mi importa neanche di riportarlo.
Non mi stupisce, sinceramente.
No, neanche a noi ci stupisce, però diciamo che poi il dibattito finisce purtroppo su questo, ecco, sui giornali alla fine. E se esiste o non esiste il patriarcato.
Sì, vabbè. Credo che alcune cose siano incommentabili, cioè è un dibattito, ecco, anche lì pensiamo come osservatorio che inseguire il dibattito imposto dai deliri, che poi non sono deliri, sono tutt'altro che deliri, sono ovviamente provocazioni funzionali a spostare il dibattito laddove non è funzionale a una crescita collettiva e a un'assunzione di responsabilità collettiva. Cioè, è evidente che siano proprio la palla tirata al cucciolo di casa, scusatemi il racconto, però è un po' quella roba lì, e inseguirla non è funzionale alla costruzione di un discorso nostro, organico, non di reazione ma di consapevolezza, che invece è tanto 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 importante, necessario. Come osservatorio infatti cerchiamo appunto di analizzare, nel caso nel quale aveste piacere troverete anche nel blog dell'osservatorio degli articoli di approfondimento rispetto all'analisi sia della narrazione che del tipo di femminicidi che avvengono, di come vengono narrati appunto, ma non solo, di come scompaiono, oppure approfondimenti relativi alle tipologie di persone che maggiormente, donne e persone che maggiormente vengono uccise. Quindi stiamo cercando di costruire quel tipo di narrazione proprio perché inseguire i loro strumenti di distrazione perdiamo il focus rispetto a quello che è quello che dobbiamo costruire per sottrarci, perché cioè, non dobbiamo secondo noi combatterli ma sottrarci. Un approccio anti-macista e anti-militarista è anche non usare altre armi contro armi ma strumenti.
Mi sembra una riflessione molto importante. E senti, una delle cose che si dicono, e non so dal vostro analisi dell'osservatorio se emerge o no, sarebbe un'espansione della violenza fino al femminicidio anche in età molto giovane. Questo nella vostra analisi è una realtà?
Ma sì e no, nel senso che è una cosa che in realtà è un po' di anni che avviene, purtroppo poi quest'anno c'è stato un picco surreale, nel senso che c'è stata una ragazzina, viene da dire bambina, di 13 anni uccisa dal ex fidanzatino di 15, e quindi questo ha portato sicuramente uno scossone Per contro e per assurdo, i giornali, il giorno prima era stata uccisa un'altra ragazza di 12, ragazzina di 12, di 18 anni, e quella situazione lì è già scomparsa. Per questo diciamo, nel senso che, scusatemi, non mi sono spiegata bene, in due giorni sono state uccise una ragazzina di 18 anni e una ragazzina ex bambina di 13, ok? La narrazione dei giornali, che deve portare a spaventare, a assolutizzare, empatizzare in modo da avere l'attenzione, di fatto, siccome è stata uccisa una ragazzina di 13, ha fatto scomparire immediatamente quella di 18, non c'era più sui giornali. Questa è la follia che ci raccontano. Quindi è vero che è stata uccisa, ci sono una serie di morti giovani, ce ne sono tantissime che non vengono raccontate, di persone anziane, di donne anziane. E sono una percentuale importante, questo dovrebbe non vengono evidenziate perché non c'è empatia da una parte e poi dall'altra, perché questo dovrebbe portare a parlare di che cosa significa il welfare in Italia adesso. Bisognerebbe analizzare che cosa significa la struttura della famiglia mononucleare eteronormata, bisognerebbe parlare di che cosa significa a livello appunto di stato della nostra società. E quindi è molto più facile mettere in evidenza qualcosa che colpisce allo stomaco che non in nessun, celando e quindi nascondendo che cosa invece succede ampiamente socialmente, quindi che l'assassino ha le chiavi di casa, è italiano, spesso è anche benestante o in una situazione non di particolare disagio, ma non accetta di prendersi carico, alle volte effettivamente eccessivo, può darsi, o comunque questa società sta costruendo questi nuclei, micronuclei, che devono funzionare a sé stanti pagando tutto quello che fanno, che vivono. Quindi quando non ci riescono, quando non ne hanno voglia, quando non funziona, gli uomini uccidono le donne.
Senti, su questo argomento, su Internazionale di questa settimana, c'è una lunga sezione dedicata al caso di Gisèle Pelicot in Francia. Insomma, ricordiamo la donna che ha scoperto che da molti anni veniva drogata dal marito e esposta a stupri, ne sono stati contati più di 80 di altri uomini. E su questo caso c'è un'analisi di Eric Fassin, che è un sociologo insomma molto noto, che parla del fatto che nella società, lui dice, si nasconde un risentimento profondo per l'emancipazione delle donne, e lui legge anche il caso di Gisèle Pelicot nello specifico in questo senso, ma racconta insomma di maschi che non accettano, come dire, un cambio se non un declino della dominazione maschile. Non so se su questo vi siete confrontate.
Beh, questa è la base del transfemminismo, nel senso che è un'analisi che condividiamo ampiamente, così come la maschilità tossica non accetta il fatto che i generi non siano due, così come tutto quello che fuoriesce dallo schema che ha dominato fino ad ora. Infatti mi viene da dire, per esempio, che due cose alle quali, e mi riaggancio anche a quello che dicevi prima, forse, ecco, non mi viene, dalla nostra analisi non sono aumentati così tanti femminicidi di persone piccole, di ragazze piccole e giovani. La violenza tra persone piccole e giovani invece sì. Quindi tutto quello che è la base di dominio, di controllo, di tutto quello che manifesta appunto questa instabilità e questa non accettazione di fuoriuscita dai ruoli, sì, ampiamente. Lavoriamo, come sapete, cioè lavoriamo, facciamo un sacco di attività anche nelle scuole, ovviamente in maniera completamente autonoma, autogestita e in nessun modo istituzionalizzata, ci tendiamo a dirlo. E ti capita sempre di sentire una quantità, cioè praticamente sono quasi tutte le ragazzine o le soggettività altre che hanno subito molestie, violenza o tentativi di prevaricazione anche in età molto molto giovane. Quindi questo dato sì, e man mano si manifesta in maniera sempre più forte. Avviene anche alle donne adulte, avviene alle donne adulte che tentano di emanciparsi dopo tempi, cioè dopo magari una vita vissuta a sottostare a quello che non desideravano. Moltissime delle donne uccise anche in Italia, e non solo uccise, perché poi ci sono tutti i tentati femminicidi e tutto il resto, tutta la parte di violenza correlata, il più delle volte sono donne che stavano cercando di sottrarsi al controllo di un compagno, di un marito, di qualcosa di questo tipo. Così come invece, sempre saltando completamente, non a caso l'Italia è in Europa il paese con più transfidi, che anche questo sarebbe un dato un giorno da analizzare.
Beh, direi un dato molto importante. Immagino che anche qui si parli di transicidi, come dire, con una struttura, diciamo, intersezionale. Insomma, si tratta sempre poi di luoghi di marginalità e povertà che vengono colpiti in questo caso, immagino.
Sì, anche se dobbiamo ovviamente separare, insomma, i tempi cambiano e si evolvono. Però di solito sì, nel senso che si tratta sempre di una questione intersezionale, però molto
anche
spesso
il sex
vengono
work,
derubricati,
insomma, espone moltissimo alla violenza, insomma.
Sì, però non è detto che le persone, cioè nel senso che sì, ok, in questa situazione può essere così, ma non è detto che sia così, perché comunque l'essere purtroppo anche basta molto meno, basta essere una persona trans in questo meraviglioso paese aperto e costruttivo per avere per esempio una pressione sociale molto 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 forte e purtroppo in aumento anziché in diminuzione. Quindi alle volte è solo subire un'aggressività semplicemente in quanto persona trans e non per forza in quanto sex worker.
Ti ringraziamo per aver condiviso con noi questi dati. Le motivazioni per scendere in piazza sono tante oggi, come non solo oggi, insomma, ma oggi è il 23 novembre e come detto, insomma, ci sono due cortei nazionali indetti da una di meno, uno a Palermo, uno a Roma, che si concentra alle 14:30 a Piazzale Ostiense. E se vuoi dire, insomma, con le tue parole, perché è importante scendere in piazza oggi.
Ma principalmente per me è sempre lo scendere in piazza è per se stesse, prima e soprattutto per se stesse, perché ogni volta è un e anche per guardare negli occhi le altre, gli altri, gli altro, per dirsi che ci siamo, per dare forza e darsi forza per la lotta di ogni giorno, perché come diciamo in Piemonte a sarà dura, quindi lo sappiamo, le cose non saranno più semplici, sappiamo anche questo, ma è proprio per questo che bisogna costruire strumenti sempre più efficaci e stare sempre più vicine vicino.
Grazie anche per queste parole e ci vediamo dopo al corteo.
Bella, grazie.
Ciao.